Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornati a Cult, ultima puntata della settimana del quotidiano culturale di Radio Popolare in onda dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, per scriverci con Telegram o con un sms, diretta @popolarenetwork.it per scriverci in diretta con una mail. Potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it e tenete presente questo indirizzo mail per indicarci se volete avere una coppia di biglietti per i ritratti del Festival Che Storia in corso questo weekend alla Fondazione Feltrinelli di Milano. Per l'esattezza, questa sera ci sarà il ritratto di Camilla Cederna, domani ci sarà, scusatemi, di Daphne Caruana Galizia. Domani ci sarà il ritratto di Eugenio Scalfari e dopodomani quello di Camilla Cederna. Insomma, se volete una o più coppie di biglietti per i tre ritratti, ognuno per ogni giorno del weekend del Festival Che Storia, scrivete a cult@radiopopolare.it col vostro nome, li trasmetteremo all'organizzazione e li troverete in cassa. Ve lo ripeterò alla fine di questa puntata. Vi ricordo anche che ci troverete in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare al termine della puntata e che potete seguirci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. La puntata di oggi si chiude come sempre coi fumetti Antonio Serra. Ci collegheremo con Andrea Cegna per fare il punto sulle iniziative di protesta del coordinamento lavoratori e lavoratrici dello spettacolo. Saremo collegati con Tommaso Bosso, il nipote di Ezio Bosso. Esce un inedito, No Man's Land, nel terzo anno dalla scomparsa del celebre musicista. Tiziana Ricci ci porta in mostra alla Fabbrica del Vapore per Amazonia. Il celebre fotografo Sebastiano Salgado l'ha presentata proprio l'altro giorno. Il Festival Balos, prima edizione di un festival di cinema tutto dedicato ai ragazzi. E invece adesso do il benvenuto a Sara Milanese, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno Sara, ciao.
Buongiorno, buongiorno Ira e buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori.
Parliamo di Africa, parliamo di un libro, ma anche di una storia di vita e anche di una storia di pasticceria. Sì. Siamo in Zambia, il libro si intitola Lusaka, il nostro ospite, il suo autore e anche il protagonista di questa storia è Diego Cassinelli, che è collegato con noi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, con Diego di fatto saliamo in tour, saliamo sul Lusaka in tour, perché Diego in questo momento è proprio in viaggio da Padova verso Villa Banale in provincia di Trento. Sono precisamente la sua 13ª tappa di questo tour, che è iniziato il primo di maggio, si conclude il 27 di maggio. Ogni giorno una tappa, addirittura in un giorno ne ha fatte due invece nei giorni scorsi, alcune sono in Lombardia e lo segnaleremo anche tra pochissimo, le altre appunto sono in giro per l'Italia. È un tour che porta in giro la sua storia e la sua Lusaka. Lusaka, che è capitale dello Zambia, che è una città che devo ammettere, devo confessare, a cui io sono particolarmente legata, perché è stata la mia prima tappa in Africa, quindi mi fa molto piacere riportare anche questa storia di Diego. Diego ci vive da 12 anni, ha in qualche modo cambiato anche il suo nome, adesso gli chiederemo magari perché si firma in effetti adesso come Diego Muanza Cassinelli, ed è interessante perché questo tour che lui sta portando in giro è partito da Moncucco di Vernate in provincia di Milano e si conclude a Moncucco di Vernate. Quindi la prima domanda, oltre appunto a dargli il benvenuto, è Diego, ma come fa un pasticcere professionista da Moncucco di Vernate a trovarsi da 12 anni a Bauleni Compound di Lusaka, capitale dello Zambia?
È una storia di ricerca, ma soprattutto di ricerca della felicità, e quindi quando non mi trovavo più bene nei panni che indossavo e nel posto in cui ero, ho cominciato a cercare il mio posto e quindi la mia felicità, e questa strada mi ha portato non in una spiaggia con palme e mare azzurro, ma mi ha portato in uno slum compound di Lusaka che si chiama Bauleni, appunto, un compound di 80.000 persone, dove ho cominciato a dedicarmi un po' allo sviluppo di comunità, con la comunità, ma non come professionista del bene, ma come membro della comunità in quanto tale.
Tu vivi lì, in effetti, e ce lo vuoi raccontare? Perché nel libro lo racconti bene o male all'inizio, da dove arriva questo Muanza, che fa parte ormai del tuo nome.
Sì, quando i primi giorni di spostamento, diciamo, quando ho cominciato a vivere dentro nel compound, cercavo di strascicare qualche parola nella lingua, una delle lingue locali. In Zambia ci sono 73 lingue locali, due sono le più usate, il passepartout per tutto il paese, una è il Cibemba, l'altra è il Cinyanja. Cercavo di imparare questo Cinyanja, magari con prove ed errori, e la cosa magari poteva sembrare anche abbastanza divertente, e da lì hanno cominciato alla stazione dei taxisti a cominciarmi: ah, Mr. Muanza, e la cosa è andata un po' virale, senza i social, è andata proprio virale di bocca in bocca, e da lì hanno cominciato a chiamarmi un po' tutti Mr. Muanza. Mi sono piaciuto in quel nome e l'ho accettato volentieri, da lì sono Mr. Muanza.
Ecco, non solo il pasticcere, a Bauleni hai anche fondato un'organizzazione, no? In and Out of the Ghetto. Di che cosa si tratta?
Si tratta di un'associazione che ha aperto un centro comunitario dove la comunità gestisce praticamente le attività che ci sono dentro. Abbiamo un asilo con 80 bambini, abbiamo uno studio musicale, abbiamo una libreria, biblioteca, e abbiamo anche una sala computer, più un sacco di attività che coinvolgono sia i giovani ma anche i non più giovani, come educazione ambientale, sport, eccetera. E si chiama Steve Biko Social Center.
E invece della pasticceria ci racconti qualcosa? Cos'è che va di più, diciamo così? Cos'è che incontra il gusto della popolazione locale?
Allora, innanzitutto la pasticceria è stata aperta perché è il mio vero lavoro. Io vivo di pasticceria, del mio lavoro, e dall'associazione invece è un lavoro di passione, non mi dà da vivere. La pasticceria, diciamo che è aperta a tutti, sia la popolazione del compound di Bauleni che quella delle zone residenziali, quindi ambasciate, varie scuole internazionali e tutto quanto. Diciamo che io tengo una linea italiana, quindi tiramisù, pastiera napoletana, cannoli siciliani, chantilly e quant'altro, tutta la serie di pasticceria, più anche con un lato milanese della Mignon.
Capperi, che meraviglia! Ma la reazione del pubblico qual è? Qual è allora, la tua clientela?
La mia clientela, abbiamo due tipi di clientela. Logicamente sono più le persone che lavorano, che sono non sono dello Zambia e che vivono però per lavoro in Zambia. E poi una piccola parte della popolazione del compound, quando scelgono di provare qualcosa di nuovo e non le solite torte anglosassoni, quelle un po' alte, burrose, un po' pesanti. Comunque si può vedere tranquillamente anche, c'è una pagina Facebook, the name is Vanilla Hood.
Scusa, l'altra domanda che ti faccio è se ci sono persone che lavorano con te, persone del posto.
Certo, allora, io faccio il pasticcere con la mia famiglia, quindi mia moglie zambiana, si chiama Ethel, ma adesso Amake Angelo, perché quando la donna ha il primo figlio prende il nome del primogenito, e anch'io non sono più Mr. Muanza per il cerchio della famiglia, sono Amake Angelo, prendo anch'io il nome del figlio. E invece l'associazione sono tutti persone di Bauleni con cui collaboro, quindi la presidentessa dell'associazione si chiama Berta Tembo, e gestisce tutta la parte delle attività dell'asilo e delle attività soprattutto con le donne. Per il resto poi sono gli insegnanti, il produttore di Africa Sarda Studio, che è il nostro studio, sono tutti colleghi zambiani.
Senti, nel tuo libro, che è appunto Lusaka, che è edito da OG Zero e che è curato nella collana Le città visibili di questo progetto editoriale anche da Angelo Ferrari, che è un giornalista che qui a Radio Popolare conosciamo bene. Ecco, nel tuo libro racconti, no, della tua Lusaka, allora delle tante immagini che ci ritornano in questo libro, ce ne vuoi regalare una, un racconto, una fotografia della tua Lusaka?
Sì, è il primo giorno in cui questo protagonista entra nel compound di Bauleni e resta praticamente ipnotizzato dalla meraviglia e da tutta quella serie di azioni che avvengono tutte allo stesso momento. Vede una donna, due donne fare le treccine a un'altra che invece allatta un bambino pazientemente, poi vede dei bambini che si rincorrono, sente dei cori a cappella uscire da chiesettine improvvisate, vede un ubriaco che passa. Questa serie di azioni che avvengono e di cui noi non siamo abituati a vedere tutta sta cosa in un momento solo, ecco, questa è la fotografia di Bauleni, un posto vitale pieno di energia, di bellezza e di creatività.
Ed è quella energia che stai restituendo, immaginiamo, poi nelle varie tappe del tour. Oggi lo dicevamo, sei in provincia di Trento, domani torni su Milano, domani sì. Alle 15 a Milano, Focolare Milano, poi sarai il 14 a Binasco e ancora Firenze, Perugia, Roma, Ancona, Bologna. Il 27, lo dicevamo, torni a Moncucco. Dove troviamo tutte quante le date del tuo Lusaka Tour?
Allora, queste date le potete trovare sulla mia pagina Facebook, Diego Monza Cassinelli, oppure su Instagram, In and Out of the Ghetto Africa Sarda. Trovate tutte le informazioni, tutti gli orari, le locandine e quant'altro. Saremo presenti anche al Festival 100 Afriche, organizzato da Africa Rivista, al 9 giugno alle 20:30, e questa è in via Fabio Massimo 19.
E questa è l'ultima tappa che si aggiunge poi alla lunga serie. Chi ti segue poi in realtà poi può vedere anche le varie immagini, come raccontavi, non solo degli incontri ma anche che arrivano direttamente da Lusaka. Grazie Diego e buon tour a questo punto.
Grazie mille, volevo ringraziare lo staff che ha permesso tutto questo, Wanda e Pietro, quindi, e tutti gli amici che hanno collaborato. E
grazie.
Anche.
Grazie a presto e buon lavoro, a presto.
Grazie, salve.
E grazie a Sara Milanese.
A te, grazie mille.
Ciao. Eccoci qua, e abbiamo parlato di Africa e adesso parliamo di Amazzonia, per l'esattezza. Il titolo della mostra, che è La fabbrica del vapore, è dedicata al grande fotografo Sebastiao Salgado, che proprio nei giorni scorsi l'ha presentata alla stampa. E Tiziana Ricci è qui con me. Ciao Tiziana.
Ciao. Sì, proprio ieri, Ira, perché ieri c'è stato questo incontro con Salgado e con sua moglie Lelia. Lei è importante perché lui ci ha spiegato, fa le foto e sono bellissime, ma la moglie poi cura la pubblicazione dei libri e l'allestimento, che devo dire è bello, arioso, creativo, delle sue mostre, anche in passato, come ha fatto per Genesi qualche anno fa a Palazzo della Ragione. E adesso siamo a questa mostra, 200 sono le fotografie. È la grande fotografia ed è in pratica, sono due sezioni che però si intersecano perché non c'è una divisione precisa. Una parte di paesaggio, quindi vediamo questa foresta meravigliosa, i fiumi verticali che io non avevo mai visto, questi vapori che salgono in verticale, insomma tutto il paesaggio, il rio, i fiumi, eccetera. E poi, dal mio punto di vista, la parte più affascinante sono le tribù che vivono incontaminate ancora, e sappiamo benissimo che col cambio di governo si può stare un po' più tranquilli, perché quando c'era il regime Bolsonaro andava avanti la deforestazione e quindi la distruzione delle tribù indigene. Poi vi dico una cosa interessante, adesso vorrei farvi sentire prima Lelia, la moglie, che come vi dicevo è importante, ha curato la mostra, lui ha sottolineato parecchio che lei lavora con lui, quindi lei ha una grande importanza in questo progetto, e poi dopo sentiremo lui che ci parla proprio delle tribù.
Avec les gouvernements précédents, nous n'avons eu aucun rapport, heureusement, parce que c'est vraiment un gouvernement de destruction qui ça va, sa philosophie de vie ne rentre absolument pas dans nos têtes. Oui. Les gouvernements là maintenant, c'est un gouvernement qu'on a beaucoup de contacts, on a toujours eu des contacts avec Lula et son gouvernement. C'est vraiment un gouvernement qui pense aux Brésiliens, qui pense au pays, c'est vraiment qui pense aux Indiens, à l'environnement. Et vraiment, nous avons des rapports avec ces gouvernements. Mais par contre, bon, les gouvernements, nous, ce que nous faisons, ce n'est pas vraiment lié au gouvernement. C'est ce que nous pensons, c'est ce qu'on va chercher, oui.
Sì, allora, per essere precisa, non abbiamo intrattenuto alcun rapporto con il governo precedente, perché si trattava di un governo che era votato e versato alla distruzione del paese, e quindi questo non faceva assolutamente parte del nostro pensiero, quindi non abbiamo avuto nessun tipo di rapporto. Ora con il governo attuale intratteniamo molti contatti, abbiamo sempre comunque mantenuto contatti con Lula, perché questo governo è un governo che davvero pensa ai brasiliani, pensa al paese, pensa alla situazione degli indigeni e pensa alla situazione dell'ambiente. Quindi noi siamo ben contenti di intrattenere rapporti con questo governo. Però al di là di questo, appunto, noi siamo andati in Amazzonia con il nostro progetto, con le nostre idee, e non c'è nessun tipo di legame da questo punto di vista con il governo.
Ecco, abbiamo sentito Lelia che ha curato l'allestimento, e dunque volevo dirvi questo: le fotografie dell'Amazzonia e delle tribù sono bellissime, infatti qualche cattivello dice sono estetizzanti, sì sono bellissime, però il progetto ha un valore, un'importanza politica e sociale forte, perché intanto è il frutto di 7 anni di lavoro, è girato in tutto il mondo, e poi a che cosa serve? Serve a far render conto alla gente di questa bellezza incontaminata, di questa parte preziosa del nostro pianeta che va difesa, che è fragile e va difesa, e quindi diciamo il significato sociale e politico è questo. Ci accompagna in mostra la musica di Jean-Michel Jarre, che è stata anche questa un'idea della moglie, ispirata ai suoni autentici della foresta, quindi sentiamo lo scrosciare dell'acqua, gli uccellini, le cose, cioè è molto, diciamo, una full immersion. Dicevo, la parte importante e quella che a me è piaciuta più di tutte è sono i ritratti delle persone della tribù. Lui, pensate, crea uno studio quando arriva, perché sono viaggi faticosissimi, lunghi, eccetera, crea un suo studio e crea un rapporto con le persone della tribù, e poi li invita ad andare lì a farsi fotografare con i loro costumi, con le loro con i loro, come si addobbano, copricapi, per le varie cerimonie, copricapi, piumi, cose, insomma, bellissime, anche trucchi, eccetera. Perché fa questo? Perché dice che si mettono in un modo così variopinto, così fiorito, che fotografati nella foresta si confonderebbero con la foresta. Invece così l'isola e emerge tutta la loro bellezza e la loro originalità. Tribù che vanno difese, e lui ci spiega perché.
On a l'impression que l'Amazonie, c'est une seule Amazonie, un seul peuple. Il y en a plus de 200 tribus différentes en Amazonie.
È molto importante tenere in considerazione non quella che è l'impressione generale che si ha dell'Amazzonia, cioè che si è formata semplicemente da una popolazione. In Amazzonia esistono più di 200 tribù diverse dal punto di vista di diversità etnica, si parlano più di 186 lingue diverse, quindi addirittura in Amazzonia ci sono ancora dei gruppi etnici che non hanno avuto mai alcun contatto con quello che noi definiamo la società occidentale, quindi non bisogna mai generalizzare quando si parla dell'Amazzonia. Ci sono alcuni gruppi etnici che per quanto riguarda lo spirito religioso non credono affatto, non hanno nessun tipo di sensibilità religiosa, altri gruppi etnici invece hanno una religiosità assolutamente enormemente profonda. Bisogna tenere presente che in questo che io chiamo lo spazio amazzonico c'è veramente di tutto, ma eccezione fatta per le minacce che vengono appunto perpetrate contro questi gruppi distruggendo la foresta amazzonica. Ecco, questi gruppi devono assolutamente essere protetti, in modo particolare quelli che non hanno avuto ancora alcun contatto con il resto dell'umanità, perché loro rappresentano la nostra preistoria, la vera e propria preistoria dell'umanità. Quindi non solo bisogna proteggerli, ma bisogna anche salvaguardarli, e per far questo dobbiamo proteggere e salvaguardare la biodiversità dell'Amazzonia. E soprattutto bisogna rendersi conto che lì vive il coacervo culturale più importante del mondo, perché come dicevo prima ci sono più di 200 culture diverse che tutte convivono insieme in un modo che io non esiterei a definire assai raffinato. Quindi occorre proteggere e grazie al cielo oggi con questo governo attuale si stanno mettendo in atto tutta una serie di protezioni, perché con il governo precedente invece si è operato una ferita veramente enorme e veramente violenta, e quindi in alcuni casi è davvero difficile tornare indietro. Una delle motivazioni per cui noi abbiamo organizzato questa mostra è stata proprio di presentare l'Amazzonia, come dicevo prima, nella sua forma più pura. L'abbiamo fatto a Roma prima, stiamo facendo a Milano ora, perché per voi siete un paese importante per noi, e Milano è una città importantissima. A Milano ci sono una serie di elementi, entità e persone che sono decisori, e quindi noi siamo molto onorati e vogliamo collaborare non solo con le organizzazioni che proteggono l'ambiente brasiliano, ma anche con tutte quelle entità pubbliche che si occupano di protezione ambientale qui.
On organise cette exposition, elle est organisée avec le mouvement Tian. Elle est organisée avec le mouvement environnemental de l'Amazonie et l'INPS. D'informazione e di dibattito sulla conscientizzazione di ciò che bisogna proteggere.
Ecco, abbiamo sentito Sebastiano Salgado, e ecco, quello che volevo dirvi è che il percorso espositivo poi è arricchito da un'idea meravigliosa che hanno voluto loro. C'è una parte della mostra con delle tavole che hanno come un bassorilievo fatto in base ad alcune fotografie, e sono l'angolo, diciamo, per l'angolo, no, è più di un angolo per i non vedenti.
Bene.
Sì, questa è una bella cosa.
Fabbrica del Vapore, Amazonia, Sebastiano Salgado, grazie Tiziana Ricci.
Ciao.
Ciao. E noi subito invece vi parliamo della prima edizione del Balos Festival. Sentirete di cosa si tratta. Barbara Sorrentini.
Dal 12 al 14 maggio andrà in scena il Balos Film Festival, di cui tra l'altro siamo anche media partner. Con noi Fabio Martina, che coordina questo festival, regista che lavora da tempo con Ragazzi e Ragazzi. Buongiorno e bentornato a Radio Popolare, Fabio.
Ciao Barbara, grazie alla Radio Popolare anche per la media partner che ci onora, ecco, onora il Balosso.
Eh sì, ma festival così non possono scapparci, si terrà al MIC, al Teatro del Buratto, e appunto questa attenzione per i più giovani è anche la cosa che ovviamente ci interessa di più. Come si svolge questo festival?
Questo festival si svolge appunto, come dicevi tu, al MIC, al Museo del Cinema di Milano e al Teatro del Buratto, e oggi e domani si riunirà una giuria di ragazzi provenienti da una scuola media. Questo progetto è rivolto alle scuole primarie e secondarie di Milano e i cortometraggi provengono da tutta la nazione, quindi dall'Italia, da progetti identici a quello che portiamo avanti noi nelle scuole, nei nostri laboratori di cinema curricolari che teniamo nelle scuole primarie e secondarie, soprattutto del quartiere Bovisa d'Ergano. Il progetto è nato qua, è nato in Bovisa d'Ergano, grazie, è dedicato a Ermanno Olmi, infatti ci chiamiamo i ragazzi alla Bovisa, proprio facendo un po' rima al libro di Olmi, il ragazzo della Bovisa, e lui scrisse come da adulto, insomma, da regista già affermato, ricordando quell'esperienza di bambino che si rifugiava nel rifugio antiaereo della scuola durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Per cui abbiamo deciso di dedicare il progetto a lui, ci sarà infatti la nipote di Olmi che coordina la giuria dei ragazzi e che sceglieranno il miglior film, il miglior attore, la migliore attrice, la migliore sceneggiatura, insomma, e ci sarà poi anche un premio del pubblico e della giuria, ed è quest'anno, diciamo, che la seconda edizione, anche un premio Medicinema, che è l'associazione ente no profit che si occupa di portare il cinema a scopo riabilitativo negli ospedali. Quindi è un festival, insomma, che si apre al mondo dei ragazzi, credo che sia una fascia molto colpita, soprattutto dopo la pandemia, e che in qualche modo, insomma, bisogna prendersi cura dei nostri ragazzi, credo in questo.
Ecco, dicevamo appunto, sono 20 cortometraggi che arrivano da diverse scuole e regioni d'Italia, per cui arrivano dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Campania, ovviamente dalla Lombardia, quelli che hai citato, ma ci sono dei temi ricorrenti che sono stati trattati in questi cortometraggi?
Sì, i temi ricorrenti sono il rapporto con gli adulti, con il mondo adulto, con i professori, perché poi le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado sono proprio questo, no? La ricerca di un'identità, e soprattutto nel rapporto con i propri pari e nel rapporto col mondo degli adulti, il primo affaccio, no, di un bambino alla società, che in qualche modo poi affronteranno negli anni successivi, nei licei, nell'università, e qui si confrontano molto con gli adulti, si confrontano con tematiche, cioè come noi per esempio abbiamo girato un cortometraggio che si chiama Kyle dentro una scuola, proposta da un ragazzino senegalese che racconta una storia di razzismo. È stata proposta a lui, è stata votata da tutti gli altri compagni come migliore idea della classe, e abbiamo realizzato questo corto, si chiama Kyle, e racconta la storia di un ragazzino nigeriano appena arrivato nella scuola Olmi, che appunto è la scuola del progetto, poi appena arrivato nella scuola Olmi e viene subito bersagliato con diciamo epiteti razzisti, ma questo non preoccupa Kyle quanto il fatto che l'insegnante italiano non lo difende. Quindi è un corto appunto non tanto sul razzismo subito dai pari quanto invece da quello dell'insegnante, quindi del mondo adulto. Questo sicuramente è un cortometraggio che abbiamo girato proprio all'ultimo e ci tenevamo a presentarlo durante questo festival, interpretato dal ragazzino senegalese stesso che ci ha tenuto a essere lui. Infatti è molto molto forte, molto emozionale anche il risultato di recitazione. I temi, poi c'è anche un film sul fascismo, non fare di tutto un erbo un fascio, appunto dove dei ragazzini si sono confrontati con i propri nonni su quello che è che è stato il fascismo. E diciamo che la cosa straordinaria appunto è il fatto che affrontano tutti quelli che sono le problematiche del giorno d'oggi dal loro punto di vista, quindi sono ragazzini sempre più connessi in qualche modo con quelle che sono, connessi e sensibili a quello che accade nel mondo, e questo si sente. E poi abbiamo una sezione speciale che si chiama Made by Phone, questa sezione è stata programmata per domenica pomeriggio al Teatro Munari, diciamo, dove faremo subito dopo la premiazione. È appunto una sezione dedicata ai cortometraggi, ai piccoli video filmati con i cellulari, perché abbiamo scoperto che questi ragazzini d'oggi, dopo la pandemia, probabilmente questo ha accelerato sicuramente il processo, usano i cellulari come se fossero delle penne, scrivono piccoli film, e hanno girato dei thriller, dei lavori di fantascienza, tutto con i loro cellulari, appunto è pazzesco come già in quell'età, con la possibilità di scrivere appunto con uno strumento come il cellulare, facciano dei piccoli film che con un budget migliore avrebbero sicuramente una diversa sorte. Certo. E quindi è interessante anche questo.
Fabio, allora per chi fosse interessato, ricordiamo che a partire da oggi fino a domenica è possibile assistere a questi film. Si parte già dal pomeriggio, dal primo pomeriggio. C'è un luogo per trovarvi, una pagina Facebook, Balos Film Festival, il sito? C'è lì.
Sì, siamo su www.circonvallafilm.org, che è il Circonvalla Film, è la nostra associazione, l'associazione che organizza appunto il festival, e lì si trovano i programmi e le informazioni. Poi abbiamo le pagine social che sono i ragazzi della Bovisa, quindi basta cercare i ragazzi della Bovisa su Facebook o su Instagram e immediatamente potete scaricare tutti i programmi. Quindi vi aspettiamo, c'è anche un voto del pubblico, si può votare anche i cortometraggi che appunto si vengono a vedere in sala. Abbiamo fatto un Google Form, ecco, dove si possono votare e verrà giudicato il premio del pubblico.
Grazie, Fabio Martina, regista e coordinatore del Balos Film Festival, prima edizione. Ciao.
Grazie Barbara, grazie Radio Popolare.
Pubblicità, la prossima parte invece comincia subito dopo di Cult. Bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. E questo brano di straordinaria vitalità è un brano di Ezio Bosso, indimenticato musicista, didatta, potremmo chiamarlo un attivista della musica e della sua condivisione, della sua promozione, e anche testimone di un percorso di vita reso complicato da una malattia degenerativa. Lo ricordano tutti, era diventato un personaggio molto popolare anche tra chi la musica classica forse non l'aveva mai percorsa e l'aveva scoperta grazie a lui. Proprio in questi giorni cade l'anniversario della sua scomparsa ed esce dunque questa composizione inedita dal titolo No Man's Land, il cui titolo allude metaforicamente allo stato in cui si trovava Ezio nel momento in cui l'ha composta nel 2007. Ne parliamo come sempre con suo nipote che custodisce, promuove, divulga tutto ciò che Ezio ha fatto e possiamo dirlo in questo caso farà. Tommaso Bosso, buongiorno.
Buongiorno Ira, grazie di avermi invitato.
Grazie di essere tornato. Allora, cosa possiamo dire di questa composizione? In che circostanze è stata ideata, composta?
Beh, allora, in realtà è la primissima composizione di Ezio per piano trio. È stata registrata nel 2007 nel suo primo periodo londinese, ma come composizione risale ai primi anni 2000. Credo, nel senso, ne sono abbastanza convinto, che sia ispirata a un film bellissimo che piaceva a Ezio, si intitola No Man's Land, che è un film, certo, anche che credo vinse l'Oscar anche, credo, una ventina d'anni fa, tra l'altro, sì, che era proprio No Man's Land, era, è quella linea, diciamo, di demarcazione che ci dava come nome nella prima guerra mondiale, nella trincea, in quella linea dove praticamente si combatteva per spostarsi di pochi centimetri e dall'altra parte c'erano i tuoi fratelli in realtà, ed era quella terra appunto di nessuno, e può essere anche la terra di nessuno quella dove si è trovato Ezio con la malattia probabilmente a un certo punto, o dove comunque anche noi tante volte ci ritroviamo. È un brano che in realtà, se lo sentite compositivamente, è il progenitore, in senso proprio, certo, di tutti quei brani famosi di piano trio di Ezio, come sono Rain, Cloud, Thunders, Split, tutti quei brani che poi l'hanno reso popolare come compositore in tutto il mondo.
Sì, che avrebbe poi portato, no, a The Twelfth Room, il famoso lavoro di cui parlammo con Ezio proprio, mi ricordo, e che poi divenne anche uno strumento per diffondere la sua idea di musica, no? Poi venne la partecipazione a una serata di Sanremo che lo rese un personaggio straordinariamente popolare e amato dal pubblico, no? fino alla fine.
Sì, sai, Ezio si definiva pianista all'occorrenza, nel senso che poi in termini accademici e anche di preparazione non era un pianista, no, puro, certo, come studi, però di fatto è stato anche quello, nel senso, l'ultimo disco d'oro di piano solo in Italia è stato Ezio Bosso, il tournée più di successo di piano solo in Italia è stato Ezio Bosso, quindi in un certo senso non è stato solo un fenomeno mediatico, nel senso Sanremo, come hai citato tu poc'anzi, gli ha portato tantissima popolarità e ha fatto esponenzialmente aumentare i numeri di ascoltatori, ma Ezio Bosso c'era anche prima, e quel brano che abbiamo appena sentito ce lo dimostra, perché è un brano che ha quasi 20 anni di fatto, come anzi più di 20 anni come esistenza, poi è ricomparso dopo e oggi è disponibile per tutti. È anche un po' incredibile, se ci pensi, sai, che Ezio domenica saranno 3 anni che non è più con noi e continua a esserci nuova musica da scoprire.
Allora, tutto questo fa parte di un omaggio a Ezio Bosso, no? Che troverà anche un appuntamento. Intanto ricordo, scusami, che il trio, ovviamente oltre al pianoforte di Ezio Bosso, annoverava Véronique Serret al violino e Geoffrey Stan al violoncello, e che, giusto per completezza, No Man's Land, indimenticato film vincitore dell'Oscar come miglior film in lingua straniera, era firmato dal regista Dani Stanovic. Invece, dicevo, l'omaggio nell'anniversario che cadrà, come giustamente Tommaso Bosso ci ricordava, il prossimo 14 di maggio, comprende anche degli appuntamenti dal vivo, Tommaso?
Sì, tra l'altro, non lontano da Milano, Merate, sarà un weekend piovoso ma comunque di tanta musica, ci saranno ben 2 giorni dedicati a Ezio, che nascono in realtà da un'idea che di due, quelli che potremmo chiamare i super fan di Ezio, perché sono già Gianni Sicoli e Daniela Cardani, che hanno visto più di 150 concerti di Ezio, ma erano soprattutto amici di Ezio, e da loro parte questa volontà di portare nella loro bellissima cittadina ben 2 date di Ezio, perché domani sera ci sarà appunto all'Auditorium di Merate il Quartetto d'Archi di Torino, che sonorizzerà dal vivo con il primo film di Alfred Hitchcock, The Lodger, la cui colonna sonora è stata poi anche scritta da Ezio nel 2006 per un festival in Valle d'Aosta, e invece domenica ci sarà il debutto del Zero Piano Trio, composto da Giacomo Agazzini, Claudio Ravetto, già storici collaboratori di Ezio, Ferianto De Michelis, e tornerà a suonare dopo tanti anni su un palco il fratellone di Ezio, Mr. Stanway, perché ci sarà il suo pianoforte, a suonare quei brani di Ezio appunto per piano trio, che l'hanno reso
famoso. Meraviglia. C'è un luogo in rete dove possiamo trovare tutti i dettagli di questi appuntamenti, di questi 2 giorni?
Assolutamente sì, io suggerisco a tutti sempre di guardare il sito eziobosso.com, dove ci sono tutti i dettagli di tutti i concerti. Ci sarà anche il Teatro Reggio di Torino, la Filarmonica del Reggio che tributerà un concerto a Ezio. E ci saranno tanti altri eventi poi più avanti e ancora tanta tanta musica inedita, nel senso che oggi sentiamo No Man's Land, ma nei prossimi mesi ci saranno corposissime novità.
E allora vi preghiamo come sempre di farcelo sapere, perché noi ci torneremo e saremo felici di parlarne. Ricordo che il concerto a cui faceva riferimento Tommaso Bosso al Reggio di Torino con appunto l'orchestra sarà il prossimo 16 di maggio. Grazie per essere stato con noi, buona musica.
Grazie mille Ira e buona giornata a tutti quanti.
A risentirci. E allora ricordiamo anche noi Ezio Bosso, davvero con grande piacere, a parte il fatto che appunto è stato a Radio Popolare tante volte nostro ospite di diverse nostre trasmissioni e con diverse nostre voci, veramente lo ricordiamo con immenso affetto.
Lay your burden down. Look to the sky, it is raining. Open your mouth and swallow the sun. Shrouded in clouds like my love for you. Shrouded in thunder clouds like my dreams.
Promesso di fare il punto sulla situazione, sulle nuove iniziative e istanze dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, e lo facciamo naturalmente con il nostro Andrea Cegna. Buongiorno Andrea, bentornato, ciao.
Un saluto, ciao Ira, a te soprattutto e poi all'ascoltatore e ascoltatrice.
Riassumiamo cosa sta accadendo e soprattutto quali sono le istanze su cui si ritorna e in che forma.
Allora, essenzialmente la questione è questa. A luglio ricorderai, e magari anche da ascoltatori e ascoltatrici, che era stata votata da tutto il Parlamento, con la sola astensione dei parlamentari di Fratelli d'Italia, la legge delega sullo spettacolo. Questa legge aveva però due questioni per diventare davvero operativa. Doveva diventare operativa a maggio, perché si sarebbero dovuti scrivere i decreti attuativi e soprattutto finanziare il reddito di discontinuità, l'indennità di discontinuità. Benissimo, a dicembre nella legge finanziaria, seppur in maniera parziale e insufficiente, il reddito è stato finanziato con circa 80-100 milioni, per quanto ne servivano più o meno il doppio perché la misura diventasse realmente operativa. Invece, quello che mancano sono tuttora i decreti attuativi, e per di più c'è una problematica che nel febbraio di quest'anno, con la legge, cioè col decreto mille proroghe, il governo, un po' nel silenzio generale, ha deciso di spostare l'entrata in vigore della legge nell'agosto 2024, quindi tra più di un anno, e quindi prendersi ancora il tempo per stendere questi decreti attuativi. La paura di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo è che questa sia una mossa di fatto per far scendere ancora di più l'attenzione su un settore che con la, dopo il Covid ha ripreso a lavorare come era prima, essenzialmente senza quindi prendere nessuna delle istanze portate avanti nei due anni di blocco del lavoro. E quindi, giocando un po' sulle parole di Meloni contro Landini, che ha detto se il primo maggio bisogna non lavorare, allora anche il concerto va spostato, e quindi abbiamo un po' preso la palla al balzo, certo, in tanti per dirle, insomma, se riconosci che siamo lavoratori e lavoratrici, allora rispetta, cioè difende allora i nostri diritti, no? Porta avanti questa legge, non basta solo dire così per fare polemica, no? E quindi abbiamo provato a lanciare questo, sì, appello pubblico
si concretizza in che modo, Andrea?
La commissione cultura dovrebbe prendere in mano.
No, il vostro, in che modo avete lanciato questo appello e come verrà ribadito?
Sì, abbiamo scritto una lettera alla Presidente del Consiglio, gliel'abbiamo inviata alla sua PEC come Presidente del Consiglio, e l'abbiamo inviata a giornali e giornaliste, con la speranza che la prenda in mano. La cosa che dobbiamo dire molto positiva è che tre forze di minoranza, ovvero il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, ieri ricevendo e vedendo la pubblicazione di questa lettera, hanno deciso di solidarizzare e hanno tutti e tre fatto tre diverse mozioni per chiedere di fatto alla Commissione Cultura di riprendere in mano il dibattito sulla legge.
Oh, e insomma, in qualche modo vedi che talvolta anche dalle cose che hanno un'intenzione diversa e certamente non era quella, possono nascere delle reazioni positive. Noi naturalmente ci auguriamo che intanto la Presidente Meloni prenda in mano veramente la lettera e la tenga in considerazione al di là di tutto, ma il fatto che si siano mosse le forze progressiste mi sembra già un segno importante. Avete intenzione di fare altre iniziative di sollecitazione?
Guarda, la verità è che in questo momento, appunto, aver ripreso a lavorare, come dicevo esattamente,
è la cosa
come
più importante.
Prima dello stop, rende molto difficile le forme organizzative di questo mondo, anche per dire, scrivere questa lettera dalle parole del 30 aprile, abbiamo messo quasi 10 giorni a pubblicarla. Quindi
è già molto. Dove la troviamo se vogliamo leggerla?
Allora, si trova sulle pagine Facebook, Instagram e diversi gruppi che l'hanno sostenuta, e si trova anche su diverse pagine di portali che hanno deciso di pubblicarla. Ti dico quella più semplice da trovare su Agen Press, se si cerca lettera delle lavoratrici e lavoratori dello spettacolo a Giorgia Meloni, si trova la lettera completa.
Andrea Cegna, grazie come sempre, so che hai tanto da fare, ma grazie per averci raccontato questa cosa, e naturalmente ci sentiamo appena ci fosse una reazione, per esempio, che sarebbe una notizia.
Certo, ecco, sarebbe una grande notizia.
Una grande notizia, buon lavoro, è caso di dirlo, alle lavoratrici e lavoratori dello spettacolo. Andrea Cegna, ciao ciao.
Ciao ciao ciao, grazie.
A presto. E noi ne approfittiamo, prima della rubrica di fumetti di Antonio Serra, per ricordarvi che c'è un'altra iniziativa in memoria di Ezio Bosso nell'anniversario della sua scomparsa, il 14 maggio 2023, proprio la data della scomparsa, alle 18.30 a Bologna, alla Basilica di San Petronio, c'è un altro concerto, un concerto speciale con Anna Tifu e l'orchestra d'archi Buxus Consort Strings, oltre a tutto quello che ci ha già raccontato suo nipote Tommaso Bosso, cioè la Due giorni a Merate, il concerto il 16 al Regio di Torino, l'uscita dell'inedito No Man's Land che abbiamo ascoltato prima. Altra cosa che vi segnalo, avevo promesso di rifarlo anche in chiusura di trasmissione, scrivendo a cult, scritto cult, @radiopopolare.it, indicando il vostro nome, potete aggiudicarvi una coppia di biglietti gratuiti al Festival Che Storia alla Fondazione Feltrinelli di Milano per i ritratti storici di venerdì, sabato e domenica, che sono dedicati a Caruana, Daphne Caruana Galizia, a Camilla Cederna ed Eugenio Scalfari. Quindi ogni sera c'è un ritratto storico con ospiti e incontri. I biglietti gratuiti, le coppie di biglietti gratuiti sono offerti ai nostri ascoltatori e sono 5 per ogni ritratto, 5 coppie, dunque 2 biglietti a testa. Scrivete quale incontro volete seguire e a cult@radiopopolare.it noi vi metteremo in contatto con l'organizzazione in modo che vi lasci i biglietti in cassa. E adesso è proprio ora di fumetti. Puntata molto affollata questa, anche se interessante, per carità, e quindi stavamo prendendo le ultime misure con Antonio Serra, a cui do il benvenuto. Ciao Antonio!
Buongiorno a tutti.
Allora, noi in chiusura della tua rubrica ricorderemo un personaggio importante che purtroppo è mancato, ma lo scoprirete al termine della recensione di Antonio Serra, che invece si concentra su...
Io mi concentro su un volume che si intitola Donald's Happiest Adventure, l'avventura più felice di Paperino, che è uno di quei volumi che fanno parte di una collezione di storie che vengono realizzate non da autori tipicamente disneyani, ma da autori in particolar modo francesi e belgi, che realizzano delle storie con una certa autonomia e indipendenza rispetto, diciamo, alla tradizione. In passato avevamo già recensito il volume precedente di questa serie, cioè questa serie ne ha tanti, ma il volume precedente proprio di questa linea narrativa, che era... Mickey's Crazy Adventures, che, scusate la mia pronuncia un po' complicata.
Ah no, è accettabile.
Accettabile.
Sì, la più folle avventura di Mickey.
La più folle avventura di Mickey, cioè di Topolino. Mm. E in questo volume si riprende la stessa formula, cioè sostanzialmente i due autori, Louis Trondheim e Keramidas, che è il disegnatore abilissimo a deformare paperi e topi in maniera tutta sua personale, fanno finta di aver ritrovato degli albi degli anni 50 di storie inedite, sconosciute di Paperino e Topolino, e le raccontano in questo volume, che è composto di tavole singole, cioè ogni tavola è autoconclusiva sostanzialmente, mm-hmm. però poi l'avventura procede in questa storia. Zio Paperone incarica Paperino di scoprire qual è il segreto della felicità. E tutto questo produce una serie di situazioni equivoche, divertenti, catastrofiche e così via, accompagnate da questa ironia straordinaria sia del disegno che dei testi, veramente divertente, molto, molto anche, diciamo, in qualche maniera, anche forse anche troppo per certi versi sofisticato, diciamo, nel modo in cui è raccontato e presentato. E, data la presenza dei paperi, e data appunto che c'è stata abbiamo perso recentemente un autore famoso italiano, accenno soltanto, poi ne parleremo meglio la prossima settimana, al fatto che il collegamento con i paperi mi fa pensare ad Ava, che era la protagonista, la papera sexy protagonista di alcuni dei fumetti di Massimo Cavezzali, che è venuto a mancare. Mm-hmm. E quindi la prossima settimana parleremo più dettagliatamente di lui, della sua opera e di quello che ha fatto in passato. E niente, con questo brevissimo ricordo poi ci aggiorneremo. Vi ricordo che abbiamo parlato di Donald's Happiest Adventure, alla ricerca della felicità, edito da Panini Comics, €14,90 in fumetteria e libreria.
Bene, allora grazie anche appunto per aver ricordato questo grande artista, insomma, che purtroppo ci ha lasciati. Noi invece ringraziamo Antonio Serra, gli diamo appuntamento a venerdì prossimo, quando appunto ci concentreremo probabilmente proprio sulle opere
di Cavezzali
che sono tante e quindi meritano uno spazio apposito. Grazie Antonio, a risentirci la prossima settimana. Noi invece vi lasciamo, mentre appunto vi ripeto che ancora c'è qualche coppia di biglietti per i ritratti del Festival Che Storia, Fondazione Feltrinelli, oggi, domani e domenica. Basta scrivere a cult@radiopopolare.it con il vostro nome per aggiudicarsene una coppia. Io vi lascio con l'artista della settimana, Duran Jones. Lord Have Mercy è il titolo di questo brano, e ritorniamo naturalmente lunedì alle 11:30 come sempre con Cult. Un saluto dai Rarubini, a risentirci.
Can you see me in the sand?